Eccoli qua, e vai, vi chiamiamo da Forlì. In questo momento vedete alle mie spalle la piazza Saffi, la piazza della città di Forlì, dove siamo collegati per riprendere finalmente la sesta stagione di Casa Fundraising. Ciao a tutti, benvenuti, bentornati. Abbiamo una settimana dedicata ai diritti, 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 diritti. Parleremo di questo. Oggi ovviamente parleremo di fundraising legato ai diritti, quindi cercheremo di andare a incontrare delle organizzazioni non profit o delle personalità del mondo dei advocacy, dei diritti, come si direbbe in inglese, e in un qualche modo farci spiegare A, se è più difficile raccogliere fondi o meno, quali sono le regole che si devono seguire per raccogliere fondi o comunque avere a che fare con questi diritti e poi, perché no, parlare proprio invece anche dei diritti stessi e parlando in un modo diverso. Io confesso assolutamente che sono interessatissimo e la nostra Giulia ha messo in fila uno dopo l'altro, quindi un bel ringraziamento innanzitutto a Giulia Nicoletti, la nostra speaker coach che si è messa alla ricerca di tanti ospiti interessanti. E poi, nell'aver ringraziato la nostra Giulia, ringrazio anche il nostro Emanuele che dovrebbe essere collegato da qualche parte, non so se da Rimini, Riccione, Cattolica o
Ciao
Forlì o da
Valerio,
qualche altra parte,
buongiorno.
il nostro Matteo Baldini, che si chiama così quello di Fiorello, che in un qualche modo ci saluta perché siamo alla 82esima puntata di
82esimo,
Casa
si vede?
Fundraising. Sì, si vede, si vede. Casa Fundraising. Allora, Ema, come stai? Come va la casa?
Bene, 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 grazie.
Allora, dovete sapere tutti che Ema è uno di quei personaggi che sta usando il super bonus. Avete presente tutti quei traffici che praticamente stamattina c'è scritto che 4 miliardi di euro sono stati bruciati per il super bonus con dei traffici illeciti. Immagino che tu,
Non
Emanuele,
ero tra
faccia parte
quelli.
di quelli. Non sei di quelli. Vabbè, lo stesso, per una volta ti sei salvato, ti ringrazio. Allora, Melandri ha un simbolo che dovrebbe essere la mela, se in un qualche modo c'è la nostra mela.
Ti ho preso una mela di Magritte,
Ah,
so che eri senza
grazie.
mela, quindi ti piace questa
Grazie.
mela?
Bellissimo. Andiamo a conoscere invece Ema, i nostri due ospiti. Tu hai qualche informazione su di loro? Abbiamo da una parte Francesca Vecchioni,
Esatto, Francesca
che
Vecchioni.
è collegata, ahimè, dal treno perché ha avuto una emergenza familiare su cui non vorrei entrare più di tanto, però è effettivamente andata in questo modo. È fra Bologna e Firenze. Speriamo che in un qualche modo le gallerie ci permettano di parlare ancora con lei. Abbiamo parlato fino adesso mentre era fra Milano e Bologna, quindi lì la linea è un po' più libera. Vediamo un po'. Francesca Vecchioni, chi è Ema? Ce l'hai qualcosa su Francesca
Sì,
Vecchioni?
Francesca
Io
è giornalista, come?
non vorrei dire con un cognome così, tutti quanti hanno capito perfettamente di chi stiamo parlando, però raccontiamo un po'.
Sì, Francesca è giornalista, attivista di diritti umani e presiede Diversity, questa organizzazione molto interessante, dedicata, che si impegna sui diritti e i pregiudizi che spesso accadono purtroppo in Italia. È stata selezionata nel 2021 tra le 100 donne più influenti in Italia grazie al loro impegno tramite talento e tenacia per appunto sostenere questi diritti umani. E Francesca ha scritto anche un libro, se non sbaglio, l'anno scorso. Si chiama appunto, abbiamo qua un'immagine, pregiudizi inconsapevoli, perché i luoghi comuni sono sempre così affollati. E c'è anche un interessante TED di Foggia, se non sbaglio, del 2020, altrettanto interessante, dove si parla di Homer Simpson, si parla di inclusione, quindi è un altro TED che vi consiglio. L'organizzazione Diversity è stata fondata, se non sbaglio, nel 2013. E quindi ecco, è impegnata principalmente contro pregiudizi e discriminazioni. Ci sarà un evento anche tra qualche giorno, ne parleremo magari meglio tra poco, E anche perché fa un po' da fil rouge con l'ospite che con noi, che sarà presente.
Che sarà presente a questo evento e parlerà a questo evento. Ecco il motivo per cui è insieme a noi anche il nostro Marco Buemi.
È così, esatto, Marco l'abbiamo conosciuto al No Profit Storytelling Day a ottobre, con una sessione proprio dedicata all'inclusione, alla diversità. E Marco oggi sarà con noi per parlare di una chiacchierata con noi su questi temi. E Marco, per tantissimi anni so che ha lavorato in giro per il mondo, dall'India alla Svezia, in tantissimi posti, si è sempre occupato di sviluppo sostenibile a 360 gradi.
L'altra sera ero a teatro e ho visto, l'altra sera, qualche settimana fa, prima di Sanremo, e ho visto Drusilla Foer, non mi ricordo il cognome esatto, che ha spiegato che in fondo non c'è la diversità, ma ci sono tantissime unicità. Diversità, unicità, è sempre interessante chiacchierare anche di tutto questo. Francesca Vecchioni mi dice che è sotto la stazione di Bologna, speriamo che possa essere collegata. Noi direi, Emanuele, di mandare la sigla, cosa dici?
Esatto, approfittiamo, mandiamo la sigla. E poi dopo ci rivediamo.
Ovviamente, prima che tutti quanti si scolleghino, cioè si colleghino per la sigla, dico subito: fate domande, scrivete nella chat, perché io riporto ai nostri ospiti tutte le domande che ci fa. Chi è questo qui? Riporto tutte quante le domande che ci fate, le riportiamo in diretta, le riportiamo ai nostri due ospiti, al nostro Marco Buemi e alla nostra ospite Francesca Vecchioni. Quindi grazie di essere qui, sigla. Sono emozionatissimo ad avere questi ospiti in questa settimana. Sarà una settimana di fuoco, interessantissima. Veramente sono curioso di andare a conoscere i nostri primi due ospiti di quest'oggi. D&I, ne parlavamo prima, Diversity and Inclusion. Una volta c'era la CSR, Corporate Social Responsibility, oppure c'era sempre CSR, Customer Relation Management, oppure, insomma, ce n'è tantissimo, cose related marketing. C'è un'altra sigla interessante che è Diversity and Inclusion e di questo insomma se ne occupano i nostri due ospiti che prova a collegare Marco Buemi da Roma e invece Francesca Vecchioni dal treno da Bologna verso Roma. È così?
Sì. Buongiorno.
Esattamente.
Ciao. Oh, Francesca ti sentiamo, Marco ti sentiamo, entrambi.
Buongiorno Marco e Valerio, entrambi e a tutte le persone che ci ascoltano.
Sono molto contento che ci siate. Io, Marco, farei così. Nei primi qualche minuto parliamo con Francesca perché se dovesse staccarsi la corrente, almeno sì, l'abbiamo avuta qualche minuto e poi dopo abbiamo tutto il tempo noi per chiacchierare, ovviamente intervenite a vicenda. Francesca, ti volevo subito dire che rispetto al tuo bellissimo libro che ho qui davanti, che si chiama Pregiudizi inconsapevoli, in cui c'è una bella figura e in cui viene raccontato i otto pregiudizi che noi inconsapevolmente mettiamo sempre davanti. E, insomma, il primo è: ho tanti amici gay, non ho niente contro di loro, ma le donne non sanno guidare, l'uomo è in misura di tutte le cose, evidentemente qui si riferisce al fatto che la donna invece non lo è, 50 sono i nuovi 30, cioè insomma ci sono la serie di, ci manca, i giovani di una volta non ci sono più e poi dopo
anche i pomodori a quetta non voglio ci sono sapere, più le mezze stagioni.
A parte la battuta, come mai ti è capitato di incontrare questo tema? Delle tante cose che potevi fare nella vita, cosa ti è successo?
caro Valerio, è successo che quando uno vive ci sono più modi per vivere la propria vita, a volte si può rimanere un po' così più in superficie e surfare, e a volte qualcuno ha voglia di scendere un po' di più. E quando scendi ti capita, no, di andare alla scoperta anche di come ragioni e di come vedi la realtà. E gli 8 titoli dei capitoli sono una scusa, in realtà sono la scusa per raccontare degli episodi che poi vanno ad analizzare invece gli unconscious bias, cioè i pregiudizi inconsapevoli. E quindi il libro è un saggio, diciamo, un po' ironico, che però racconta lo stato dell'arte della ricerca, diciamo, della ricerca proprio sul tema dei bias, che in Italia finora è arrivato soprattutto dall'estero, quindi con una, diciamo, una costruzione e un framework, cioè una cornice concettuale e culturale molto, molto americana, no? Molto legata a chi ha iniziato a analizzare queste tematiche. Penso a Kahneman, penso a Tversky, penso a Thaler, che sono, tra l'altro, se qualcuno capitasse di andare a leggere, e se non li ha già letti, libri come Pensieri lenti e veloci, oppure, insomma, sono delle tematiche molto belle che si possono approfondire. Ma in Italia il tema non era veramente trattato sulla contestualizzazione di come siamo noi. Siamo un popolo un po' particolare su alcune cose, e quindi raccontare...
Sì, ma te hai avuto un'infanzia dolorosa che ti ha portato a questa roba qui, oppure no?
Ma perché tutto deve nascere dal dolore e dalla sofferenza, oh! Mi chiedo, Valerio.
Allora hai avuto un'infanzia gioiosa che ti ha fatto pensare che...
Molto gioiosa, ma anche se avessi avuto un'infanzia qualunque, penso che magari mi sarei fatta due domande lo stesso. Spero che uno si possa fare delle domande indipendentemente dalle tragedie o dalle gioie. Al di là di questo, io lo so dove voglio andare a parare.
No, guarda, ti assicuro, cioè, vivo la mia vita esattamente nello stesso problema.
Al di là di questo, la cosa che mi incuriosisce sempre, mi ha rincuriosito sempre molto, adesso per quanto riguarda il libro, non la DNA, tanto c'è Marco e lascio poi a lui l'argomento DNA, che insomma, lo corposo, sono molto tranquilla che lo tratti lui dopo. Invece per quanto riguarda il libro, è un ironico viaggio nei nostri grandi errori, nelle trappole mentali che ci conducono, quelle stesse trappole che sono le scorciatoie che ci fanno vivere e interpretare la realtà, sono le stesse cose che spesso ci fanno avere dei pregiudizi negativi, ossia ci fanno guardare magari in maniera erronea le altre persone. Ecco, guarda, visto che a volte è ironico, perché a volte è molto ironico come accade, il libro è anche questo ironico.
Sì, chiaro. No, guarda, una delle frasi in cui mi accusano in ufficio i miei collaboratori, le mie collaboratrici, i colleghi, è che io ogni tanto dico: vabbè, insomma, facciamo questa cosa e chiuso il problema. E chiuso il problema, che è una scorciatoia, effettivamente. Quando la frase è "e chiuso il problema", "e chiuso il problema", è un modo di non allenarsi a trovare una soluzione più profonda, più interessante, più intelligente.
Valerio, considera che le scorciatoie, proprio le scorciatoie mentali che sono state analizzate e scoperte ad oggi, sono oltre 300. E noi tutte e tutti ci caschiamo costantemente. È molto divertente andarle a scoprire, perché poi ti rendi conto dei disastri che facciamo. Sai quella cosa dove a un certo punto nella vita ti dici: ma non mi sarei mai aspettato questo da quella persona, da quell'amico, da quel fidanzato, no? Non mi sarei mai aspettato. In realtà te lo potevi aspettare, non ci hai pensato.
Ho sentito il fischio del treno, quindi mi sa che stai partendo, e quindi voglio farti una domanda sul fundraising immediatamente prima che scappi. Anche il mondo del fundraising è spesso vittima di pregiudizi, perché i pregiudizi sul fundraising sono: rubati i soldi, chissà dove vanno a finire, ve li intascate, ma insomma, te lavori nel non profit, non vorrei mica essere anche pagato, ma che roba è, allora certo. Che beneficenza è, e così via.
Ma poi che lavoro fai?
Cioè, quel che lavoro fai è da spiegare ai genitori, innanzitutto.
È un po' come quando si... Sì, subito. Scusate, arrivo subito.
Ecco il Green Pass. Marco, intanto ti conosciamo. Marco Buemi, eccoci qua, benvenuto Marco Buemi, grazie di essere
qui. Io sono più tranquillo, come vedi.
Tu sarai un relatore in Diversity and Diversity Brand, una roba di questo genere, cioè una conference che si occupa di andare a analizzare come i brand aziendali hanno giocato alla carta dell'inclusione nelle loro attività verso i consumatori, è così?
Sì, esatto, e si chiama Diversity Brand Summit appunto perché è un index, in realtà un indice di diversità all'interno dei brand, cioè come i brand siano inclusivi e come i brand chiaramente dicano no, la loro sul tema poi no, del marketing anche, della comunicazione.
Ma perché te ti occupi di marketing, della diversity inclusion? No,
io in realtà farò la mia speech sarà sulle nuove opportunità che ci dà l'Europa. Adesso io non voglio spoilerare quello che dirò, però il tema è che...
Ma siamo quattro gatti, non c'è problema. Siamo solo un 200, non di più.
No, ma il tema essenziale è che il PNRR, i fondi europei, la nuova programmazione 2021-2027, i fondi regionali e tutta questa montare di fondi dà grandissima opportunità alle aziende di investire su questi temi. No? Certo, è una specie di fundraising alla fine, no? È un altro canale, è un canale diverso perché parliamo di fondi europei, però l'Italia è uno degli ultimi paesi in Europa a spendere i fondi. Ecco, questo è il tema essenziale. Quindi la speech si incentrerà molto sulle opportunità e le nuove opportunità che ci sono. Quindi di non buttare al vento questa chance che c'è.
Però te hai girato il mondo, sei andato un po' a destra e a sinistra, sei andato su e giù, nord e sud, in particolare mi sembra di capire che la tua esperienza, come abbiamo raccontato prima, sia stata anche nei paesi nordici, nei paesi freddi, in Svezia in particolare,
Svezia,
e hai visto la differenza fra la Svezia e l'Italia nel trattamento del tema della diversity and inclusion.
Sì.
In particolare, cosa hai visto? Che in Svezia sono più avanti, sono più indietro, sono diversi. Come diceva prima Francesca, è una mentalità ancora anglosassone e deve essere italianizzata oppure no?
Ma il tema della diversity, io come ti dicevo nella chiacchierata prima, io ho lavorato all'Ombudsman contro le discriminazioni, che è questo primo organo che è stato ad esempio per tutti gli stati membri europei. Poi la Svezia è arrivata addirittura nell'86 a istituire questa figura di garante, no? Perché l'Ombudsman è un difensore civico.
Ombudsman, che è un termine latino.
Una parola difficile, però.
Un termine latino, inglese, francese, svedese? No, non lo so. Chiedo.
È una parola inglese. In realtà,
okay, no?
È una parola inglese e la Svezia l'ha creata questa parola, no? Quindi la prima esperienza di difensore civico. E appunto in Scandinavia, poi gli altri paesi hanno un po' e si sono un po' adattati ai loro sistemi anche legislativi, hanno creato degli uffici garanti contro le discriminazioni, però il tema nasce sempre dalla discriminazione, no? Poi arrivi alla diversity inclusion quando spesso hai discriminato o quando sei tacciato di discriminazioni, no? Infatti noi intervenivamo con le aziende direttamente in Svezia quando l'azienda è impaurita di andare sui giornali con una comunicazione chiaramente negativa che avrebbe distrutto la propria immagine, no? Si dice che ci vogliono 20 anni per costruire la propria immagine e 5 minuti per distruggerla, ok? Quindi,
una volta sei venuto al Non Profit Day da noi a fare uno speech tuo e mi ricordo che hai portato l'esempio di Barilla, 120 anni distrutti in 120 secondi. Questa è una slide che avevi nella tua lezione, molto interessante quella lezione, si può anche scaricare su internet o almeno le slide per chi aveva partecipato all'evento, molto interessante perché questa è un'idea che...
E questa sì, è un po' la base di tutto, no? Perché poi le aziende entrano e cercano di investire su queste tematiche, magari non per una filantropia propria e personale, ma perché ormai è un argomento talmente scottante che se non intervieni può creare danni enormi di immagine e quindi poi di business, chiaramente, no? L'immagine è legata al business, è uno specchio praticamente.
Francesca, ma appunto stavamo dicendo del mondo del fundraising che è spesso vittima di pregiudizi, quindi anche noi come fundraiser siamo vittima di pregiudizi. Te hai dei consigli su come gestire,
Valerio,
questa
prima
cosa?
Prima che mi peschi la linea?
Sì, vai. Io ti sento.
Vediamo se riesci. Tu riesci a riuscite a sentirmi?
Sì.
Ok. Allora, farei un parallelismo con la comunicazione paternalistica e pietistica che avviene sulle tematiche della discriminazione. Cosa intendo? Cerco di essere più stretta possibile. Quando si parla di aree della discriminazione di persone, qualcosa di molto sfigato, molto brutto e molto triste.
Ripetimi questo concetto, non è... che non si è sentito bene, perché è stato proprio un attimo in cui si è tolta la linea. Vediamo se riusciamo.
Stavo
Ho
dicendo.
Sentito paternalistica e sfigato, che sono due termini interessantissimi, esatto. Tutti e due. Nel mezzo però non ho sentito.
No? Stavo dicendo che tutta la comunicazione che è relativa alle categorie marginalizzate, discriminate, alle persone che in qualche modo hanno a che fare con qualcosa che ha a che fare anche col no profit, tendenzialmente cade nell'errore di una comunicazione paternalistica, come se si stesse parlando di qualcosa di un po' sfigato, con dei termini pietistici dietro, no? Il mondo che ha a che fare con l'abbattimento delle discriminazioni, ed è la ragione per cui Diversity da tanti anni cerca di valorizzare invece che vedere gli angoli negativi o paternalistici della questione, deve essere premiante. La diversity inclusion è un momento di comprensione del fatto che ampliare la diversità di un'organizzazione porta un valore, non è che c'è bisogno di includere. L'inclusione deve essere la crescita, perché quell'inclusione lì, chi non la fa rimane indietro, perché non ha le capacità e le opportunità per far crescere abbastanza la propria azienda e far capire dove arrivare. Perché se tu nella tua azienda non rappresenti la società civile che hai di fronte, non sei neanche in grado di capire quella società che hai di fronte. Se tu fai una campagna di comunicazione e sei un team di uomini bianchi cisgender europei caucasici, fai molto probabilmente, come succede nella maggior parte degli epic fail in comunicazione, rischi di fare dei danni enormi se ti devi rivolgere a un target che non è, che non ha che
fare. Interessantissimo.
Perché interessantissimo. Non lo sai, non lo capisci. Questi aspetti,
tu in pratica, riassumo perché voglio che sia
della nostra società.
No, riassumo perché voglio che sia chiaro per tutti quanti, cioè il tema qui non è, intanto sono due i concetti che hai tirato fuori che sono molto belli, è ora di smettere di punire, ovviamente ci saranno anche le sanzioni, ma fa sanzione e premio, sempre meglio preferire il premio, nel senso che premiando tu ecciti dal punto di vista del movimento le persone.
Ma dai degli esempi, nel senso che racconti. Allora, l'evento qui sarà presente Marco, è dedicato alle aziende, si chiama Diversity Brand Summit, ed va ad analizzare proprio quello che viene fatto dalle aziende per impattare sull'inclusività rispetto alla popolazione. Ma noi facciamo un altro evento che è dedicato alla comunicazione, che si chiamano i Diversity Media Awards. E Diversity Media Awards, se capita, googlatelo e vi rendete conto subito di che cos'è. Diversity Media Awards. Ecco, quello è un evento dedicato al mondo dei media e racconta come i migliori prodotti sono proprio quelli che riescono a rappresentare al meglio la diversità. E questi aspetti sono fondamentali, cioè bisogna far vedere alle persone il valore della diversità, perché se no non ci si rende conto che si deve andare oltre alle discriminazioni, non per pietismo, appunto, che è qualcosa che ci serve a crescere e fa crescere tutte e tutti.
Quindi qui voi fate, accettate candidature per candidarsi come miglior influencer, miglior prodotto, miglior film, miglior tutto.
I diversi, entrambi gli eventi, sia il Diversity Media Awards che il Diversity Brand Summit, vengono fatti da, e sono l'esito di un'analisi in realtà accademica, che poi diventano un progetto pop. A proposito di fundraising, a proposito di no profit, questo progetto è tutto un progetto no profit, completamente. Guarda le personalità che ci sono. E nasce dal fatto che alla base c'è una ricerca accademica proprio per lanciare il valore della rappresentazione nei media. A me dispiace perché vi sento malissimo.
Quindi io vi sento benissimo, guarda, ti abbiamo sentito benissimo tutto quello che hai detto, tranne proprio 3 secondi in cui in un qualche modo è saltata, ma erano 3 secondi che abbiamo recuperato con quello che hai detto dopo. Ma tu hai dei consigli per il mondo non profit? Tu fai parte del mondo non profit dal 2013 o 2014, non mi ricordo quando è stata fondata Diversity, però in un qualche modo sì. È da tanti anni, ormai farai 10 anni fra poco tempo di questa cosa. Tu hai dei consigli?
Sì, tra l'altro stiamo facendo la trasformazione a fondazione adesso.
Ah, bene. Ecco, in occasione della riforma del terzo settore vi date una stabilità ETS, anche esatto. Dal punto di vista esatto della cosa. Ma voglio dire, tu hai dei consigli da dare, perché insomma il mondo del non profit e il mondo del fundraising evidentemente comunica tantissimo. Noi, non so, marketing diretto, 200 milioni di pezzi, l'email, quello, quell'altro, e nelle comunicazioni non ci vuole niente a fare degli errori o comunque a fare delle cose che in un qualche modo non funzionano e non sono adeguate ai tempi. Tu hai dei consigli?
Beh, dei consigli sulla comunicazione intendi, Valerio? Perdonami, sì, sì. Sentito, ti ho perso un secondo. Sì. Sulla comunicazione?
Uè, sulla comunicazione del mondo non profit.
Quello che stavo cercando di dire prima è che dobbiamo darci un set e un, diciamo, una, dobbiamo dare un posizionamento al mondo del no profit che è un, deve essere un posizionamento non più, come dire, italiota, usare questo termine, diciamo, questa modalità un po' appunto quasi svalutante della professionalità invece delle no profit. Le no profit hanno al loro interno delle professionalità elevatissime, altissime. Bisogna riuscire a dare un valore a queste professionalità e a dare in realtà continuare a far pensare o investire per esempio sul tema del volontariato e basta, sul tema, cioè io per esempio sono molto, credo moltissimo nell'alta professionalità delle no profit e questa è una cosa che secondo me va perseguita perché altrimenti rimaniamo indietro rispetto anche a un mercato che deve essere competitivo.
Ma te vedi specifici errori proprio nella comunicazione del fundraising, qualcosa che proprio non ti piace o qualcosa che ti piace moltissimo che vuoi mettere in evidenza? Proprio raccontaci degli esempi che tu dalla tua sensibilità hai visto.
Le organizzazioni sono tutte molto diverse, quindi se tu hai una no profit perché devi aprire degli ospedali in Sudafrica, oppure ne hai una perché devi fare...
E mi sa che sia entrata nella galleria del Mugello questa volta, Marco, cosa dici?
E lì è un tunnel senza fine,
lì è finita quando entra nel Bugello, dopo è finita. Ah, ci sei ancora? No, non ci sei più.
Sì, dicendo che capisci bene che sono due aspetti molto differenti, no? Ci sono aspetti molto differenti del profit. Quello che secondo me va sottolineato è che bisogna iniziare a farsi percepire con l'alta professionalità che abbiamo anche in comunicazione, non come se fossimo l'associazione che deve raccogliere soldi per i suoi volontari, non è la stessa cosa. Abbiamo delle competenze che devono essere esaltate e questo va fatto anche in comunicazione.
Ah, questo qui è il famoso ragionamento. Sì. È il famoso ragionamento che facciamo anche al Festival del Fundraising, cioè è inutile, ci vorrebbe un portale per il non profit fatto come iTunes, non un portale del non profit fatto come una cosa un po' banalotta e un po' sempliciotta, cioè in un qualche modo bisogna che ci rendiamo conto che la gente ascolta la musica classica se qualcuno gliela propone in un modo nuovo, altrimenti tutti ascolteranno tutto fuorché la musica classica, quindi in un qualche modo hai ragione perfettamente. Invece il nostro Marco si occupa di andare a raccontare in un qualche modo come la diversity inclusion può essere raccolta dall'Europa, raccontata dall'Europa. Questa è un po' l'idea che hai sviluppato. Tu hai una tua società che si chiama Diversity, mi sembra, o mi sbaglio?
No, ho fondato, diciamo, DNA, che è Difference in Addition, ok? E durante la pandemia, quindi lavorando, diciamo, in quei giorni, in quei mesi in cui eravamo tutti, diciamo, impegnati in mille cose a casa, e venivo già da, comunque, da altre organizzazioni con cui io avevo collaborato e avevo anche aiutato a costruire. E questo Difference in Addition praticamente lavora esattamente su molti temi, perché si occupa, intanto c'è un osservatorio ben specifico composto da due università, la Sapienza di Roma e l'Università di Bologna. E già questo, diciamo, è un tema abbastanza unico, perché per essere credibile, come anche diceva Francesca prima, ti devi, diciamo, devi avere le competenze poi per poter andare in giro a dire: guardate, le cose dovrebbero essere fatte così, perché la ricerca ci dice, no, che questo è il panorama che abbiamo davanti, no?
Quindi tu hai messo insieme due università e hai fatto una sorta di centro studi.
Sì, che, chiama... sì, in realtà più che un centro studi, siamo molto concreti, facciamo formazione, facciamo comunicazione, facciamo, diciamo, attività di azioni positive, e poi abbiamo anche un osservatorio, no? Fra l'altro lancio qui adesso, visto che prima parlavamo di premialità, che il 9 marzo, insieme alla Presidenza del Consiglio, lanceremo il premio per le aziende, per le, diciamo, le buone pratiche aziendali in termini di diversity inclusion. Quindi questa è una cosa che lancio in questo momento, ma sarà lanciata adesso ufficialmente su tutti i canali.
E questo ci dà un premio, è un premio simile a quello che da cui andrei a parlare, cioè il Diversity Brand.
Sì, è un premio, diciamo, diverso, in quanto questo è più a 360 gradi, fa più una panoramica di tutto quello che viene fatto in tema di diversity inclusion, dal recruiting al marketing alla comunicazione, diciamo le buone pratiche in generale, mentre, diciamo, il Diversity Brand Summit è molto incentrato sulla comunicazione, no? Quindi come comunicare bene e come, diciamo, le aziende che comunicano bene poi hanno un ritorno anche con i clienti, chiaramente, no? Il mio è un po' più, diciamo, di monitoraggio di quello che esiste sul panorama in termini, appunto, di organizzazioni.
Ma ti capita mai di... Adesso Francesca, in un suo articolo su LinkedIn, dice una cosa che è un po' allo stile anche del nostro Festival del Fundraising, cioè a dire, andando a mettere vicino idee diverse, io faccio sempre l'esempio con i miei studenti: badate bene che Umbretta Colli e Giorgio Gaber si sono sposati e hanno vissuto felicemente 40 anni. Uno era totalmente di un'area politica, l'altro era totalmente dell'altra area, però sono state serenamente insieme perché chiacchieravano, e c'è una specie di matematica delle idee. La matematica delle idee è mettere insieme, che è un po' l'idea di questa settimana di lavoro, i diritti sono magari uno anche contro l'altro, o apparentemente uno contro l'altro. E quindi in questa settimana noi vedremo anche diritti completamente diversi, da un certo punto di vista antitetici. A te capita di cambiare idea? Qual è l'ultima volta che in un qualche modo qualcuno che non ti aveva, non avevi nemmeno considerato, ti ha fatto venire un'idea diversa completamente da quella che vivevi?
No, io parto dal principio che avere gruppi eterogenei e non omogenei, quindi provenienti da diversi background, diversi, diciamo, esperienze, diversi mondi, aiuta solamente a cambiare idea su determinate cose, no? farsela come tra virgolette con le persone del tuo stesso, diciamo, gruppo etnico, religione, e orientamento sessuale, se parliamo di diritti chiaramente,
cioè
no?
te la canti e te la suoni,
te la canti e te la suoni, è chiaro che tutti concorderanno con quello che stai dicendo, no? La vera innovazione sta nel cercare di entrare, diciamo, a pie pari.
Ma a te personalmente ti è mai capitato di dire oh per bacco?
Guarda, allora estremizziamo, io non so se chi si occupa di migranti e di rifugiati conosce benissimo la Carta di Roma. La Carta di Roma è un codice deontologico per il giornalismo, per il mondo del giornalismo. Ok? Quindi cercare di cambiare terminologia usata dai media. Ok? Non parlare più.
La Carta di Roma.
Si chiama Carta di Roma, sì.
Quindi ci sarà un sito che si chiama Carta di Roma.
CartaDiRoma.org, esattamente.
Ah, interessantissimo.
È un codice, diciamo.
Quindi è una specie di linea guida della comunicazione.
Sì, della comunicazione sul tema di migranti e rifugiati.
Questo è utile, bisogna che lo sappiamo bene. Ma ce l'abbiamo le Carte di Roma.
Ecco, l'associazione Carta di Roma. L'associazione Carta di Roma. Ma guarda, io sono stato
Non lo devo neanche dire, Ema l'aveva già trovato. Bello applauso a Ema, veramente. Ema e anche la Giulia, mi raccomando. Tutte e due sono due collaboratori eccezionali.
Guarda, no, giusto velocemente per dirti che io insieme alla Boldrini e ad altri, infatti vedete l'UNHCR quando ancora la Boldrini era diciamo portavoce dell'UNHCR, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto non possiamo andare avanti con questa comunicazione in tema di rifugiati solo discriminatoria, perché si parlava di rifugiati solo in termini di clandestini. Ok, la parola clandestina era la parola classica usata per definire qualsiasi tipo di rifugiato, che fosse un richiedente asilo, che fosse un migrante per motivi economici, un migrante per motivi politici e via dicendo, era sempre un clandestino, che è una parola chiaramente negativa, no? Il clandestino è quello che si nasconde, quello che sta sotto diciamo il sistema, no? E quindi subdolamente sì. Era un termine discriminatorio. Quando abbiamo, diciamo, deciso di cominciare dal 2008, quando fu presentata nel 2009 dal Napolitano, addirittura la presentò la Carta di Roma al Quirinale, ufficialmente come codice deontologico da adottare e anche da punire nel caso, ok, quindi sanzionatorio, e avevamo cominciato a entrare nelle redazioni, no? Dei giornali, delle TV, per cominciare, diciamo, a fare formazione ai giornalisti su questo cambiamento, no? di paradigma, ok? E tutti insistevano, no? Chiaramente di cominciare a lavorare su quelle, diciamo, dalla nostra parte, no? Quindi Repubblica, Corriere della Sera, la Stampa,
cosa è successo?
Diciamo, quelle un po' affiliate, no? Io ho sempre detto, ma è inutile, cioè è chiaro che quelle ci seguiranno, proviamo ad andare su giornali più, diciamo, di challenge, no? Di sfida, no? E tutti avevano molta paura dicendo, ma chissà come ci riceveranno questi, chissà che fatica avremo, diciamo, a coinvolgerli. E piano piano è chiaro che è molto difficile, no? Portarli dalla tua parte, però certo, è questa certo. La vera sfida, no? Se no te la canti, te la suoni con gli amici tuoi che chiaramente ti diranno.
Quindi
sì,
tu hai un lavoro duplice, da una parte aiutare la gente a trovare soldi, da un certo punto di vista, per finanziare le pratiche di diversity e inclusion, e dall'altra invece aiutare le organizzazioni non profit a migliorare la loro comunicazione, il loro marketing, le loro parole da un certo punto di vista.
Ma ti dirò di più, Valerio, che i soldi ci sono, ok? Perché come dicevamo prima, l'Europa mette a disposizione dei fondi enormi per le organizzazioni. Il problema sono le idee e quindi l'accesso a quei fondi. Perché se io vado a competere con le organizzazioni internazionali, è chiaro che le organizzazioni internazionali sono sempre un passo avanti a me, con idee innovative rispetto a me. Quindi quello che faccio io è dire, i soldi ci sono, però non ci sono le idee. Quindi cerchiamo di fare un brainstorming sulle idee e cerchiamo di essere più innovativi sulle idee. Perché questa è la vittoria, no? Perché accedi ai fondi se hai idee. Se non hai idee, perdi e vai nel ranking, vai giù verso il basso.
Marco, c'è una tradizione a casa fundraising verso la fine. Io ho 113 domande numerate, e l'ospite sceglie la sua domanda, quindi dopo non mi puoi dare la colpa che te l'ho fatta io questa domanda. Sono domande molto intime, molto riservate, che ti possono mettere molto in difficoltà. Devi scegliere da 1 a 113.
Guarda, scelgo la 2, scelgo.
Ah, sei andato molto avanti, stavo già scorrendo invece. La domanda è: sono in grado di stare bene da solo?
Sì, sono in grado di stare bene da solo e diciamo...
Sei un brutto veneto te, sei proprio un veneto di quelli, ecco, pregiudizi, ale avanti, ale, la Francesca.
Io... Allora, se sono veneto, ho il fiasco qui davanti a me. E sto parlando, bevendo anche del buon vino, ok? Del
È bellissimo, perché i pregiudizi della Francesca sono: non ho niente contro di loro, ma le donne non sanno guidare. Non è vero, perché le donne sanno guidare. Poi, ho tanti amici gay, io personalmente non ho amici gay, ne ho uno solo e quindi non ne ho tanti, cioè sono un sacco di pregiudizi che io non mi ci cavo dentro, perché quindi in Veneto il fiasco va più esatto. Che bene. Quindi stai bene da solo?
Sì, allora no, nel senso, io certe volte ho viaggiato tantissimo nel mondo, ho vissuto tanto all'estero e certi viaggi li ho voluti fare proprio da solo, perché è proprio la ricerca di te stesso. E è una società che vive sempre a contatto con qualcuno, quindi è molto bello, diciamo, riuscire ad avere del tempo per stare da soli, per viaggiare da soli.
Comunque perché... tu stai bene, non sì. C'è problema, te non ti senti solo, non come me che io la domenica sera vado in depressione se sono da solo.
Sì.
Dai, l'ultima domanda, poi ci salutiamo, che sono già le 12:40. dammi un numero da 1 a 113.
E ti dico 24, dai.
24, chissà perché hai scelto questi numeri, perché i numeri hanno sempre un significato. Se mi dicessero con assoluta certezza che non fallirei nel raggiungere un obiettivo, quale sceglierei?
Ho un obiettivo chiaramente lavorativo, immagino, o un obiettivo in generale. Un obiettivo in generale. Allora, in assoluto non fallirei nella ideazione, costruzione e sviluppo di un viaggio. Sono bravissimo. Dovevo avere un'agenzia turistica.
We Road, praticamente.
Esattamente. Sono super afferrato in quello.
Ah, questo quindi non avresti, sei sicuro di non fallire su questo? Perché...
Assolutamente. Capito. Mi chiamano proprio per i consigli ormai, cioè proprio Buemi Travel Agency, anche detto.
ma ci sono delle domande dal pubblico, ce n'è un paio, ce n'è qualcuno, oppure possiamo andare a presentare? Dobbiamo forse partire dalla coscienza occidentale, entrarci dentro e poi guidare i donatori ad ampliarla perché sia più inclusiva. Ma cos'è la coscienza occidentale? Questo infatti, bisogna intendersi. Sì. Cioè, Davide, fai presto a dire coscienza occidentale.
Potrebbe dire sì, diverse cose.
Perché la Svezia è diversa dall'Italia, come è diversa dalla Francia, come dal Belgio. Sì. Non esiste un'Europa.
Non esiste, secondo me, esatto, no. Perché siamo talmente diversi. Il tema proprio è questo. E guarda, io da italo-svedese veramente ho vissuto la diversità tra Svezia e Svezia.
Te lo dico.
Siamo all'opposto, proprio...
Bella questa guida, questa è interessantissima. Ascolta Marco, grazie di averci avuto la pazienza di stare grazie con noi questa mattina. Domani saranno con noi, ma magari salta dentro se ci sei ancora, che ci spieghi un po' domani chi ci sarà con noi. C'è Leonardo Monaco, che parlerà appunto insieme a noi di che cosa? Di Meglio Legale. Meglio Legale è questa associazione che si occupa di che cosa? Di
legalizzare la cannabis e diciamo andare contro, cioè non so se si dice
depenalizzare
l'uso di altre sostanze.
Mentre invece insieme a lui avremo il nostro che Yuri, lo conosco, mentre Yuri Leonardo Guayana. Monaco lo conosco molto bene perché ha fatto il master in fundraising, uno degli studenti più bravi che abbiamo avuto. C'è uno Yuri Guyana,
sì,
Guayana.
Dell'organizzazione All Out, e parleremo, è un movimento per l'amore e l'uguaglianza, quindi
molto interessante.
Riferito alla famiglia, alla libertà, su più ambiti. Quindi domani sempre a mezzogiorno.
E qui dobbiamo ringraziare Giulia che ci ha trovato questi due ospiti per domani, la nostra segreteria di direzione, chiamiamola così, anzi di redazione. Ok, grazie Marco, grazie Emanuele, ci vediamo domani a mezzogiorno, puntualissimi come sempre. A presto, ciao 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 ciao.
Ciao.